ritrovati.
Bentornati qui a Radio Onde Quadre, non solo Poli, dal Politecnico di Torino.
Oh, siamo già alla puntata 2, mi sento emozionata.
Anch'io un po'.
È la nuova stagione, la stagione 3. Ma oggi abbiamo un sacco di novità comunque.
Sì, tantissime.
No, non è vero, l'altra volta avevamo novità. Quest'oggi abbiamo soltanto un nuovo ospite che si presenta. Dai, salutaci.
Ciao a tutti, io sono Matteo.
E dopo gli faremo un sacchissimo di domande.
L'ospite del giorno, lo studente del giorno. Verrai torchiato da noi.
Io direi di cominciare a dire il nostro indice e poi ne parliamo dopo.
Vai, parti tu con l'indice.
Allora, parleremo del futuro di internet, regole, economia e società, convegno, la notizia e l'oblio, poi avremo notizia dalle Nerd Waves di Francesco e l'intervista allo studente al giorno.
Giustamente, poi proseguiamo con Open Access Polito, esperienze e prospettive e poi una piccola novità, oggi recensiamo un libro che...
Perché
ci è arrivato qui in redazione.
Qui a Non Solo Poli facciamo tutto,
sì,
anche
facciamo anche cultura. Sì. E poi la consueta rubrica, lo sapevate che?
Adesso direi di innanzitutto salutare anche la nostra regista Antonia e Francesco che sono di là, che ce li siamo dimenticati prima.
Ah, sì. Ma in realtà non ci siamo presentati neanche noi.
Ah, giusto. Marco e Marinella. E andiamo con la sigla.
Prima notizia di oggi, allora, IGF Italia 2012, un convegno che è sul tema il futuro di internet, regole, economia e società. Dove si terrà? Si terrà al Centro Congressi Environment Park, la Sala Kyoto, via Livorno 60, dal 18 al 20 ottobre. La conferenza è gratuita, ma occorre registrarsi all'indirizzo http://2012-igf-italia.eventbrite.com. Va bene. Di cosa tratta questa conferenza?
Lo dico io. Allora, abbiamo già detto che dal 18 al 20 ottobre a Torino ci sarà la quinta edizione dell'Internet Governance Forum, come l'ho detto bene, IGF.
Ma per quello che l'ho fatto dire a te.
Che sarà praticamente un luogo di incontro promosso dalle Nazioni Unite, nei quali governi, cittadini e imprese discutono dei principali temi relativi alla governance di internet. Aperto a tutti, abbiamo già detto, l'IGF mira a coinvolgere i principali protagonisti dello sviluppo ed evoluzione della rete, allargando il confronto a società civile, professionisti, imprenditori, bla bla bla, ricercatori, tutti comunque.
Sì, coinvolge tutti. Sì.
I temi trattati spazieranno dalla democrazia sia partecipativa, i nomi di dominio, dalla neutralità della rete, alla trasparenza, insomma
quello che succede su internet è come ci dobbiamo comportare, immagino, questo che è praticamente una giungla adesso. Il programma prevede 4 ambiti di discussione: le caratteristiche del digital divide in Italia, le infrastrutture presenti e quelle emergenti, gli strumenti e le esperienze di e-government e di e-democracy, come lo diresti tu? E-democracy?
Okay. Non chiederebbe come lo dire.
Vabbè, se è pensate, il ruolo delle agenzie digitali.
Ti devo interrompere per una cosa importante. Se pensate che Marco abbia letto bene democracy, scrivete a non solo poli, chiocciola@gmail.com e scrivete Marco ha letto bene. Vai.
Sì. Mi raccomando, scrivete perché ci tengo a migliorare il mio inglese. Vabbè, insomma, l'obiettivo principale del forum è quello di definire appunto i contenuti della partecipazione italiana all'IGF.
Niente,
finisce così.
Vabbè, le giornate saranno articolate più o meno in questo modo. Dunque, il 18 ottobre avremo una sessione di uniconference aperta al confronto tra i partecipanti presso gli spazi dell'IGF. Il giorno seguente vi saranno interventi istituzionali, keynote speech sui temi di rilevanza generali. Ci mettono in difficoltà con queste notizie.
Parolonio.
Sabato 20 si affronteranno temi su live government, modelli e strumenti e tutto quello che abbiamo già detto, insomma. Io direi che possiamo anche dire che per maggiori informazioni sull'iniziativa e capire come partecipare è possibile andare sul sito dell'IGF oppure cercatelo in Google, insomma, è semplice. Oppure consultare la loro pagina Twitter su twitter.com/IGFItalia o su Facebook a facebook.com/IGFItalia2012. Adesso direi di annunciare la nostra prossima canzone, Soundgarden,
Black Hole Sun.
Won't you come?
parlare del convegno La Notizia e l'Oblio.
Questo promette bene. Notizia e l'Oblio.
Devo dire che prima Marco mi fa: questa la dici tu, La Notizia e l'Oblio.
Sì, dovresti utilizzare un tono più ampolloso. La Notizia e l'Oblio.
Ma ci vuole una voce da...
da uomo. Proviamo con il nostro ospite. Non è che potresti
la
dire
La Notizia e l'Oblio.
Oh. Ah, no. Cazzo, come sei bravo. Ah, no, scusa, cazzo.
Bip.
Volevo dire un'altra cosa. Comunque sei molto bravo,
grazie, grazie.
Se dobbiamo rileggere una cosa così, ti richiamiamo.
Quando volete.
Anche telefonicamente ce la facciamo leggere. Comunque, questo convegno si terrà il 22 ottobre 2012, lunedì.
Lunedì? Ah, il 22 è già lunedì.
Si comincia con l'Oblio il lunedì. Dalle 14.30 alle 18 qui a Torino, sala consiglio di facoltà del, proprio al Politecnico, non a Torino in generale, così un luogo generico, è il Politecnico, attenzione.
Ah, quindi si scomodano addirittura la sala consiglio di facoltà per l'Oblio.
Esatto. Il 22 ottobre, quindi, il Next Center for Internet and Society del Politecnico di Torino.
Ah, come l'hai detto bene. Ah, me lo ripeti, scusa.
Next Center for Internet and Society del Politecnico di Torino, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti e l'accredito dell'Ordine degli Avvocati, organizza il seminario La Notizia e l'Oblio, che, vabbè, ormai era chiaro che avesse organizzato questo.
Sull'Oblio seminario. Comunque ne abbiamo battuto parecchio.
Che cosa organizza?
L'Oblio.
L'Oblio.
L'ho obbliato.
Vabbè, ma comunque non è una cosa fatta così per annoiare, anzi è un seminario che vuole stimolare la discussione sul ruolo e la funzione degli archivi online dei giornali. Oddio, pensavo fosse una cosa più fantasiosa, particolare, tipo.
Sì, però dice anche nonché sull'idea di internet come archivio globale.
Sì, quindi... ma sempre di un archivio parliamo, un archivio... non è che vorrei sminuire, ma...
Sì, è un archivio, vabbè, ma non è che... cioè, vabbè, è un tema importante,
un
non
tema
è
importante.
Lo sminuisci così.
Archiviamo, creiamo database, alla luce della recente pronuncia di Cassazione... Ah, vedi, c'è un motivo per cui stanno facendo questa cosa. La pronuncia della Cassazione 5525 del 2012, in cui viene affermata la necessità di contestualizzare e aggiornare le notizie delle raccolte storiche.
Ah, beh... sì.
Me l'hai chiesto proprio prima, dice, ma perché non aggiornano le notizie delle raccolte storiche?
Anche perché l'oblio, poi se vanno in oblio, cosa fanno? invece no. E poi qui dice, anche attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolge giornalisti, giuristi, archivisti, storici e sociologi.
E chi più ne ha, più ne metta. E ci si interrogherà su come si possa realizzare quindi il bilanciamento fra esigenze informative e critica storica della collettività e quelle di corretta rappresentazione di sé facenti capo al singolo.
Di sé facenti.
Se avete capito cosa vuol dire quest'ultima frase che avevo pronunciato, scriveteci a non solo poli il chiazzo da gmail.com.
La di corretta rappresentazione di sé facenti capo al singolo.
Ci pensiamo dopo. Noi siamo ingegneria, mica possiamo capire questo linguaggio aulico.
Sì.
Comunque, lo diciamo, la partecipazione è gratuita, però vi dovete obbligatoriamente iscrivere e potete partecipare, insomma, scrivendo all'indirizzo eventregist@gmail.com.
Le mail non sono, non fanno per te,
sì.
Ma neanche per me, quindi le direi sempre comunque tu.
E bisogna specificare. Cosa bisogna specificare nella mail?
Nome, cognome, professione, ente, società di appartenenza, indirizzo e paese di provenienza. Indirizzo mail, codice fiscale, eventualmente al consenso al trattamento dei dati per ricevere ulteriori informazioni su future
iniziative. Codice IBAN, password del vostro. dell'account UniCredit. E via dicendo. Dai, vabbè. Sentiamoci la prossima canzone e non cadiamo nell'oblio.
Sì. Welcome to the jungle, Guns N' Roses.
Welcome to the
9. Welcome to Nerd Waves.
Oh, eccoci ritornati, secondo episodio di Nerd Waves. Questa volta a fare da spalla c'è Marinella e ci sono anche Marco e il nostro ospite seduti un po' in disparte perché li ho cacciati
via. Come si chiama il nostro ospite?
Matteo.
Ah.
Volevi trarmi in inganno, sì. Maledizione. E invece non ci sono cascato.
L'avevi presentato come nostro ospite, pensavo ti eri dimenticato il nome.
Certo. Va bene, tu sei qui impropriamente perché... Non dovresti esserci perché la rubrica di cui parliamo oggi riguarda te. Ma io ti ho voluto apposta per insultarti.
Qui c'è una sedia che è stata tenuta in caldo, quindi mi sono seduta.
Perfetto. Di cosa parliamo oggi? Va bene, lo dico io. Allora, oggi parliamo di come scegliere lo smartphone perfetto in caso di acquisto.
Perché dovrei essere implicata io,
allora,
in questa situazione?
Allora, sappiate che recentemente...
sono tutte falsità.
Recentemente Marinella ha ricevuto
non
una
cosa...
Mi fai parlare. No. Una cospicua eredità da un cappotto che aveva lasciato nell'armadio. E quindi, trovando questi miliardi di euro all'interno di una tasca segreta del cappotto, ha deciso di spenderli per acquistare un cellulare.
Non è vero. Io non confermo niente.
Silenzio. Si è persa nei meandri della scelta immane di cellulari disponibili in rete. Quindi da una settimana stiamo affrontando questo problema di quale smartphone acquistare.
Visto che ne stiamo parlando, vorrei fare una precisazione. Non è che mi sono persa nei meandri, non mi ci sono proprio addentrata.
Certo, tutte scuse. Dai che il tempo va avanti.
Ho detto solo che devo scegliere un cellulare.
Allora, Marinella vuole un cellulare performante che però non costi troppo. Parliamone, perché lei è una taccagna di prim'ordine. Come fare per scegliere un cellulare secondo tutte le caratteristiche che noi desideriamo? Allora, innanzitutto bisogna dire che pro Apple o contro Apple non è necessario comprare un iPhone per avere uno smartphone molto performante. Sei d'accordo?
Sì.
Perfetto.
Questa cosa l'ho sempre sostenuta.
Va bene, va bene. Niente contro chi ce l'ha, però non c'è bisogno di comprarlo.
Vi fustighiamo fuori dalla radio.
Esatto. Allora, cosa dobbiamo fare se vogliamo acquistare uno smartphone? Lo suggeriamo a Marinella e a tutti quelli che hanno questa necessità. Come il nostro ospite, come prima ci diceva. Per prima cosa bisogna stabilire quali sono le caratteristiche che noi vogliamo dal nostro cellulare. Quali performance deve eseguire, cosa deve fare, deve rimanere tanto tempo sveglio, vogliamo ascoltare tanta musica. Non dire stupidaggini.
Voglio che faccia il caffè, è
non
uno dei miei bisogni primari.
Mi fai
non fare confusione in radio.
Mi fai arrabbiare.
Vai.
Dunque, possiamo scegliere tra tantissime caratteristiche, quali peso, dimensioni del cellulare, forma, perché per esempio Marinella non vuole un cellulare quadrato.
Io non voglio che pesi più di 10 kg perché in borsa poi mi scende
guarda la spalla. Guarda che se Antonia dice che sforiamo è tutta colpa tua, Antonia, prenditela con lei. Peso, dimensione, forma, connettività, sistema operativo, cosa molto importante anche se un po' sottovalutata perché... la scelta del sistema operativo implica poi la scelta del market da cui acquistare le app o da scaricare le app gratis e quindi è meglio scegliere un sistema operativo che abbia una vasta diffusione in modo
di
da
app gratis.
Esatto, vabbè, una vasta diffusione di sistema operativo vuol dire tantissime app gratis perché tutti sviluppano per quel sistema operativo. Oggi i più famosi sono Android, Windows Phone 7, vabbè, che ne parliamo a fare, ce ne sono altri sistemi proprietari che in generale io, per come sceglierò il mio cellulare, scelgo di evitare.
Io ce l'ho un cellulare con Windows, però sì, è la versione 6.
Esatto.
E si impappina come il computer.
Ma non puoi fare il paragone, ha 6 anni quel cellulare.
Sì, però vabbè. Cioè, essendo un cellulare che sto
non
ancora usando, deve funzionare bene comunque.
Sei qui solo per essere insultato. Cioè,
allora adesso compro un telefono con Android, l'ultima versione, mi funziona bene, fra 10 anni si romperà.
Non ascoltatela. Opzionale, guardiamo all'estetica del prodotto che stiamo per acquistare. Perché non possiamo andare in giro con qualcosa di brutto, di cattivo gusto e tutto il resto. Dopo aver guardato a tutti questi particolari, dobbiamo stabilire il budget che vogliamo spendere. Stabilito tutti questi dettagli, per Marinella sarà qualcosa tipo 15 euro, 16 euro, non di più. Stabiliti tutti questi dettagli, dobbiamo scegliere. Abbiamo tantissimi strumenti per operare una selezione di smartphone, tra cui andare a visitare alcuni siti che ci permettono di confrontare vari modelli di cellulare, di scegliere la scheda tecnica, di vedere la scheda tecnica, di scegliere in base alle nostre caratteristiche, selezionando proprio con un menu a scelta rapida, MP3, radio, Bluetooth, a seconda, Wi-Fi, a seconda delle caratteristiche che noi desideriamo dal nostro cellulare. Fatto ciò, avendo selezionato una certa gamma di smartphone candidati all'acquisto, che rientrano in tutte le nostre caratteristiche, possiamo usare altri siti molto importanti che ci permettono di operare un confronto automatico tra i vari cellulari. Che so, esiste un sito, per esempio, che si chiama Pianeta Cellulare. Inseriamo i nomi di alcuni cellulari in un apposito slot per il confronto, clicchiamo confronta e questo sito ci permette di vedere in una sola riga tutte le caratteristiche pro e contro di un certo cellulare. Non so, tre cellulari in evidenza, sistema operativo, questo qua la versione 2, questa la versione 3, questa la versione 1, processore, questa 0,8 GHz, questo ne ha uno, questo ne ha uno.
È chiaro, è chiaro, però ci vuole comunque troppo lavoro di ricerca, cioè.
Ho capito, parliamone. Devi farlo per forza. Devi per forza farlo, non c'è modo, scusa.
Va bene, lo farò, vai.
Non basatevi però su un unico sito di confronto, perché è importante, diciamo, fare un paragone anche con altri siti, perché qualcuno potrebbe avere la scheda tecnica sballata, potrebbero esserci problemi di altra natura, e quindi cercate altri siti che vi permettano di confrontare cellulari tra di loro. Un altro, per esempio, potrebbe essere, che so, versusio.com, che ci permette di avere anche un'immagine dei due cellulari messi a confronto, un'immagine proprio in JPEG, che ci dia un paragone fisico tra le dimensioni dei cellulari. No?
Praticamente, giusto, quando arrivi a scegliere il cellulare è già vecchio.
Esattamente.
Lo devi cambiare.
Se fai come Marinella, sì, altrimenti è un'operazione che ti comporta 3 ore di lavoro e tu dopo 3 ore puoi già ordinare il tuo bel cellulare online e averlo a casa dopo 2 giorni.
Il mondo dell'e-commerce.
Dunque, ricapitoliamo, scegliete le caratteristiche, scegliete il sistema operativo, se necessario guardate all'estetica, scegliete il budget da spendere, andate su siti tipo iPrice, Pianeta Cellulare, che vi permettono di cercare un cellulare in base alle performance che desiderate da lui, confrontateli su siti sempre come Pianeta Cellulare oppure versusio.com e operate la vostra scelta senza spendere troppo, perché il cellulare è sempre un oggetto, non bisogna dare troppo importanza a quello che acquistiamo.
Io metterei guarda l'estetica come primo punto e poi il resto della scaletta, bene o male, te la do per buona.
Certo, sì, sicuramente. Va bene, io direi che anche per oggi è finito questo nostro appuntamento dedicato tutto a noi, visto che è un problema che ci riguarda da vicino. Se avete altri metodi per scegliere il vostro cellulare da acquistare, mandateci una mail a nonsolopoli@gmail.com, suggeriteci altri sistemi, perché altrimenti Marinella non acquisterà mai il suo cellulare. E adesso cosa andiamo ad ascoltare?
Wheels dei Foo Fighters.
Perfetto. 1, 2, 3, 4.
What you're thinking, we were going down, I could feel us sinking, then I came around, and everyone I'd loved before before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Something new. Well, you wanted something beautiful.
studente.
Ah, finalmente è il mio momento. Sì, posso parlare.
Finalmente è arrivato l'ora di parlare. E cominciamo con tutti gli studenti, con la consueta domanda: chi te l'ha fatto fare di iscriverti al Politecnico?
È una domanda che mi
però devi vederla parafrasata, cioè. Parafrasi, parafrasa
in generale parafrasa. Noi domandiamo una cosa del tipo: cosa ti ha portato a iscriverti al Politecnico di Torino?
Ah, già, molto meglio così.
Sì, suona molto educata.
Poi velatamente si nasconde, insomma, la domanda che ti ha posto invece Marco.
Ma in realtà purtroppo io vengo da una famiglia di ingegneri, quindi sia mio padre sia mio fratello.
Siamo dinastie di ingegneri.
È una brutta malattia che purtroppo è nel nostro quadro genetico. Allora.
È un'altra casta, capito? Non
è come... Hai fatto le analisi per vedere se...
Sì, ma non, il problema è che non c'è la cura. Non l'ho ancora trovato.
Ah, quelle ci nasci e te lo tieni.
Sì.
Ma hai imparato a conviverci comunque. Anche con tuo fratello e tuo padre, proprio lì.
Sì, con mio fratello purtroppo devo anche dividerci la stanza, quindi è stata una scelta obbligata.
Ma voi siete ingegneri, la dividete bene.
Sì, lui l'ha divisa perfettamente geometrica la cosa, no?
C'è una linea a terra, ma di uno spessore sufficiente a non prendere troppo spazio. Dai, e quindi è il motivo per cui...
Dovevo studiarne la cura e ho scelto ingegneria biomedica apposta per trovare la cura.
Oh, caspita, biomedica!
Ma tu lo vuoi sovvertire dall'interno il Politecnico oppure vuoi autocurarti proprio? Come fanno?
Ma io sono molto egoista, sì, mi autocuro.
Quindi non... Cioè, poi trovi la cura e non la dai agli altri.
No, ma immagino ci siano altri casi, quindi quando serve, appena sarà pronta...
Dai, dici un po', quali sono gli aspetti che ti piacciono di più dell'ingegneria biomedica e quelli che invece... diresti ma forse era meglio scegliere qualcos'altro.
Ma iniziando il Politecnico ti rendi conto che se molti scelgono ma sì, facciamo ingegneria biomedica al posto di medicina, sono due cose totalmente separate.
Infatti l'avevo sentito anch'io questo discorso.
Un sacco di gente prova magari a entrare in medicina, non ce la fa e sceglie ingegneria biomedica
e si ritrova una bella supposta di matematica,
analisi 1, analisi 2,
bada boom.
Esattamente.
Le minacce del regista.
Sì, l'ho sentito
tanto.
Niente, ma gli aspetti più negativi, se poi è un aspetto negativo, è che per fare quello che veramente hai scelto devi aspettare due anni e mezzo
dopo la laurea.
4, 5 post laurea.
Nel senso che anche a livello di corsi proprio di caratterizzanti ce ne sono pochi.
Ah vabbè, sì, quello purtroppo è così per tutti i corsi di laurea in ingegneria.
Però si spera che magari alla magistrale sì.
Te lo dirò.
Me lo direi anche breve. Perché diciamo, possiamo dirlo, domani diciamo. Matteo si laurea.
No, e tu adesso ce lo dici.
Ma io volevo tenerlo nascosto, non volevo
pubblicarlo. Notiziona bomba per il programma.
La prossima settimana lo rivogliamo con con i dolci.
Sì, ma anche domani, se volete, in sala consiglio di facoltà, la stessa della notizia all'oblio, se volete, siamo
la
lì.
Stessa con l'oblio.
Con l'oblio anche lì.
Quindi tutti invitati, tutto il Politecnico
invitato.
Paga Matteo.
Esattamente. No, appunto, sì, niente, devi aspettare per fare questi corsi un po' caratterizzanti.
Tu lo consiglieresti, biomedica, ecco.
Se si vuole, cioè biomedica ti dà la possibilità di essere secondo me interdisciplinare, perché sei a metà tra elettronica e meccanica. Se si vogliono fare entrambe le strade, secondo me sì.
E medicina comunque non c'entra
niente. E medicina continua a non c'entrare niente, sì.
Però se non sbaglio voi fate un esame di fisiologia,
sì, fisiologia
però molto...
Ma non è sicuramente ai livelli di medicina, ecco.
Però sai qual è il punto del Politecnico? Che ti fa sempre fare delle cose che gli altri magari fanno in 2 anni
e tu
te le spari tutte in un esame, magari concentrate.
Esattamente. Sì, no, il professore è anche un medico, quindi ci tiene alla dicitura tutto qua.
Concentrato di fisiologia.
Quindi ti può curare se tu
sbagli
una lezione.
Sì, assolutamente. E niente, quindi... Però sì, assolutamente lo consiglierei. Io sono contento comunque.
E quindi non ti faccio neanche la domanda: rifaresti la scelta? Perché se lo consigli.
Sì, oddio, per rifarmi altri 3 anni mi sparerei, però sì.
Quindi cioè, non ti sei pentito del tuo corso di studio?
No, assolutamente no.
Oh, deve essere uno dei primi che risponde così.
No, non mi fa.
Ma basta viverla bene.
No. Vabbè, ma diciamo anche un'altra cosa. Matteo l'ha spaccata, sta 3 anni spaccati. No?
Vabbè, c'è chi si è laureato a luglio, però sì.
A luglio. A luglio ho spaccato, adesso c'è. Il clima è migliore, insomma.
Sì, è vero.
Me lo dovevi dire prima di farlo entrare qua. Troppo secchione.
No, io non volevo. Ha una reputazione da difendere.
E mi sa che avevo una reputazione da difendere.
Te la sei giocata.
Lo so.
Poi
devo più ascoltare.
Se non sbaglio, tu hai avuto anche un'esperienza lavorativa come tirocinio.
Sì. Comunque, biomedica è uno dei corsi in cui c'è il tirocinio obbligatorio alla fine del terzo anno.
che è un'esperienza fantastica. Perché comunque...
Guarda, una cosa che guarda la cosa.
No, beh, dipende ovviamente dai posti. Io mi sono trovato benissimo. Anche stare un mese fuori dal Politecnico, dalle mura grigie di Corso Duca può aiutare alla salute.
Ma entri però nelle mura di un ospedale, immagino l'hai fatto.
Era una clinica privata.
Quindi roba di classe, non è il solito ospedale.
C'hanno le tendine, le piantine nelle cliniche, sì, mica come un ospedale.
E immagino
classico.
Che comunque il tuo corso di studi ti sia servito per fare il telecliniche.
Sì, 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 comunque che... lì poi vai a, come dire, a gestire tutta la parte ospedaliera e sì, senza le basi dei apprese nei corsi non
ti dovrebbe non il rettore ti dovrebbe assumere come PR del Politecnico.
Ma questa qua l'ascolta il rettore, sì, perché
speriamo.
Gli mandiamo una mail apposta.
Annunciaci la prossima canzone.
La prossima
vai.
Canzone hai scelto bene. Gli Aerosmith, Ragdoll.
eccoci di nuovo qua, a Non Solo Poli. Nuovo appuntamento settimanale, Open Access et Polito, esperienze prospettive, il 23 ottobre 2012. Alle ore 9, dalle 9 alle 13, in sala consiglio di facoltà, sempre la famosissima sala consiglio di facoltà.
Ce l'è bene rimarmato.
Dove ricordiamo si laureerà domani Matteo?
Prima noi gli abbiamo fatto gli auguri, eh?
E non si fanno prima.
In bocca al lupo. No, mi ritiro gli auguri che magari portano male, ma in bocca al lupo.
Rimangiati gli auguri. Parlaci un po' di questo Open Access.
Ma cos'è? Questa notizia ti piace?
No, non è che allora. Non mi piace, è bella questa notizia. Ma
ti devo interrompere.
Ti vedo preparata.
Devo interrompere, visto che si parla di laurea e che voi siete impreparati sulla notizia. Io volevo fare gli auguri a un mio amico che si è laureato stamattina e a cui non sono potuto essere presente. Quindi approfitto dello strumento per fare gli auguri a Ciccio Lolli. Ciao Ciccio auguri.
Ciao Ciccio
auguri. Che tra l'altro lo conosco anch'io, quindi auguri Ciccio Lolli.
Bravo, auguri Ciccio,
complimenti. Ma in che sei laureato, scusa?
Ingegneria meccanica, laurea magistrale.
Ah, porca miseria, tanto rispetto.
Quindi super Ciccio l'ha riscosso.
Quindi doppi auguri perché è la magistrale.
Perfetto, buona continuazione.
Oh, grazie. E allora dove eravamo rimasti proprio? Sì.
Ah, non vi siete dimenticati?
No.
E va bene, ve lo dico.
Parlaci un po'.
Il termine open access, guarda quanto sono professionale mentre lo dico.
Quanto è enciclopedica. Ci picchia.
Il termine open access esprime la libera disponibilità online di contenuti digitali. Quindi, in pratica, se tu hai bisogno di consultare qualche, che so, scritto di qualche professore, materiale di questo genere, puoi andare online e consultarlo liberamente, e senza restrizioni, senza...
Quindi è una cosa che,
sì, una
utile,
cosa positiva,
insomma,
utile, sì.
Molto positiva.
Però non tutti gli iscritti sono appunto disponibili e in occasione appunto di questa settimana mondiale dell'open access che si tiene dal 22 al 28 ottobre.
Ah, quindi addirittura mondiale?
Sì.
Cioè il Politecnico sarà il polo mondiale
che
oppure...
Che ti pensi che al Politecnico fanno le cose così?
Che mi penso?
No, mi è scappato che ti pensi?
Ma che ti pensi? No, per carità, poi la sala consiglio di facoltà, da quando Matteo...
Da domani in poi
sarà da uno dei posti più
cool del Politecnico. Ti a sentire Matteo comunque, dopo ci dici di cosa hai trattato nella tesi.
Va bene, se proprio vi interessa. Aspetta che me la vado a ripetere. Perché...
Ma l'hai preparata sta presentazione?
Sì. A grandi linee.
Ma cioè, il PowerPoint lo sei fatto?
Beh, ho il computer e ho PowerPoint installato. Per il momento.
Dici solo l'argomento, non ti mettiamo in difficoltà.
Il controllo qualità nel servizio di ingegneria clinica.
Ah, bello.
E quindi anche cioè, vedi che sono tutte cose utili. A parte che lui fa solo cose serie. Cioè, io non l'ho mai sentito fare una di. Ah, ho fatto una schifezza mostruosa. No, lui fa cose. Sì. E poi comunque lo potresti mettere nell'open access la tua tesi.
È vero.
Lo potrebbe fare, secondo
sì.
te?
Sì, ma c'ha un viso del tipo: non metterò disponibile la mia tesi, ci ho lavorato troppo.
È coperta da copyright. Farò pagare i diritti.
Sì, depositata al centro stampa.
Open access non penso proprio.
Comunque.
Ah, torniamo, scusate,
torniamo alla notizia perché sennò.
Scusate.
E quest'anno ha aderito quindi il Politecnico all'iniziativa di questo Open Access, della settimana mondiale dell'Open Access, e il 23 ottobre, che è martedì se non ricordo male, dalle 9 alle 13 nel sala consiglio di facoltà ci sarà questo seminario e vi invitiamo quindi a partecipare numerosi, non c'è nessuna restrizione di iscrizione, è tutto gratuito,
è open access anche la conferenza, si può entrare, va bene. E allora sempre il nostro ospite ci presenterà la nuova canzone, la prossima canzone. Questo è difficile.
Questo
è un
difficile
lunghissimo.
Più che altro non conosco gli artisti. A me gli artisti.
Ma come sono famosi? E dillo tu,
Kimbra.
Gotti.
Somebody that I used to know. È un tormentone.
Ah, somebody that I used to know.
Me la ricordo anch'io.
Ah, porca miseria. That you were right for me, but
Eccoci qua, tornati. Oggi parliamo di una cosa un po' particolare, di un libro, novità oggi, no? Parliamo di un libro scritto dall'ingegner Nicola Mazzeo. Il titolo del libro è Dalla struttura alla poesia e dalla terza alla quinta dimensione.
Sembra un titolo particolarmente interessante.
Sì, sì, io l'ho letto il libro, è abbastanza interessante. È un saggio breve che dura poco più di 20 pagine e fondamentalmente parla del rapporto tra l'architettura e la poesia. E parte tutto dall'equazione di Einstein, dalla teoria della relatività di Einstein. Non tutto, però comunque è abbastanza incentrato su quello. E dall'equazione di Einstein scritta in forma differenziale, un parolone. Matteo poi ce lo spiega, cosa vuol dire la differenza?
Differente da quello che aveva scritto Einstein.
Sì, sì, differenziale. E praticamente lui fa notare che nell'equazione di Einstein, oltre al tempo, oltre allo spazio, c'è anche la velocità al quadrato e il tempo. Il tempo rappresenta appunto la memoria storica e la velocità il colore, che sono elementi fondamentali per l'architettura e che permettono di passare dalla terza dimensione appunto alla quinta dimensione e dalla struttura alla poesia, da cui il titolo del libro. Devo dire che il libro è scritto in un linguaggio abbastanza forte, nel senso, io ci ho impiegato un po' a superare la prima pagina, poi superata quella si legge abbastanza bene, perché è interessante, cioè ha degli spunti interessanti.
Quindi, a parte questo inizio con un linguaggio un po' forte, comunque dà una prospettiva interessante.
Il libro continua col linguaggio forte.
Ah, okay.
Anzi, devo dire, un po' lloso e spesso anche ridondante, perché lui continua a ripetere parole che, ad esempio, le geometrie, le matematiche, buie, incolori, forme... le ripete continuamente, quasi come un mantra, no?
Rendere chiaro il concetto.
Comunque il succo del libro qual è? Che le matematiche, le geometrie, come le chiama lui, insomma, le scienze, la scienza delle costruzioni da sola non può costruire delle architetture che siano anche poesia. Quindi la scienza delle costruzioni, le matematiche, le geometrie possono solo fare da sole delle strutture buie, incolori, fredde.
Cerca di andare al di là della costruzione sterile, insomma, della semplice progettazione.
Però, onestamente, è un bel parallelismo ed è sicuramente poetico. Però, tuttavia, il linguaggio è molto pesante e appesantisce il libro. Dopodiché lui cita, per esempio, Wright e dice: per i nostri schemi cromatici andate nei boschi, cioè che rimanda a seguire a trarre spunto dalla natura. Però se a ben vedere la scienza, le matematiche, le geometrie, la fisica è lo studio di un fenomeno naturale, quindi io personalmente dubito che lo studio di un fenomeno naturale da solo possa creare delle cose fredde incolori. Piuttosto penso che le cose incolori vengano create dagli uomini per altrettanti bui e freddi incolori motivi economici. Cioè questo, le edilizie banali, come le chiama lui.
Sei veramente profondo,
non ce lo aspettavamo.
È un pensiero,
perché da te non se ne si aspettano queste cose, no? Allora...
Ma che opinione di me c'hai tu?
Se anche a voi ascoltatori questo Marco profondo ha suscitato una certa, come si
comunque,
dice, se vi ha un po' turbato, scrivete.
In ogni caso lo consiglio perché è un bel invito alla riflessione.
Beh, io direi comunque che lo consigliamo, perché anche se il linguaggio può essere un po', diciamo, come dire, un po'
ampolloso,
un po' ampolloso, è comunque dà comunque uno spunto abbastanza interessante su argomenti che comunque da noi ingegneri li troviamo.
Sì,
tutti
sicuramente
i giorni,
io poi, non essendo un ingegnere neanche un architetto, forse non so.
Non l'hai apprezzato fino
a fondo? No, non sono tanto in grado di capire alcune cose, chiaramente, perché è il mio background. Anche sebbene lui sia poi un ingegnere. Quindi...
Ad ogni modo lo consigliamo, ricordiamo il titolo: Dalla struttura alla poesia e dalla terza alla quinta dimensione dell'ingegner Nicola Mazzeo. A questo punto ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone.
Cambio Negrita.
E ascolto l'urlo dell'umanità che lascia la zona grigia. E da domani non ci sarà. Chi ha dato tempo al tempo trovi il tempo per scappare via, perché la gente è stanca, è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio, voglio un'altra possibilità. Dieci, cento, mille lenzuola ricoprono tutta la via. Ribolle la piazza, a calcio il fattume, voglio pulizia. Che no, che non sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno. E prova ad urlare, 10.000 palloni volare. Cambio, cambio, cambio di mentalità. E datemi, datemi, datemi un'altra identità. E cambio, cambio.
giunti al mio momento preferito, la curiosità. Il nostro lo sapevi che. Tu lo sai di cosa parleremo oggi? Lo saprai? Lo sapevi?
No, non lo so, dimmi.
Oggi parliamo di chi ha ideato l'enigmistica, perché poi sembra scontato andare dal tabaccaio e dire: mi dai una settimana enigmistica oppure un giornalino qualsiasi con...
Senza sapere la storia.
Senza sapere la storia, non c'è poesia, visto non che abbiamo parlato di poesia prima. Non c'è poesia se non sai di cosa stai comprando. In realtà l'enigmistica risale già al tempo dei romani, perché già i romani ne erano appassionati, facevano giochi di parole, il cui... Chiaramente i romani giocavano sempre. Io qualunque
sì, soprattutto con i leoni, ma non loro, di preciso, più gli schiavi. Ecco. Giochicchiavano con il leone.
Sì. E comunque il più famoso si chiamava Latercolo o quadrato magico, che era formato dalle parole Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Cioè il seminatore con l'arato, tre opere di rote, forse una formula. Cioè che era una formula cabalistica messa. Che venivano messe l'una sotto l'altra e si leggono da sinistra a destra, dall'alto in basso, dal basso verso l'alto e da destra a sinistra. Quindi potevano combinare queste parole che avevano su questi cubi, le combinavano e si potevano leggere in tutti i versi. Quindi era una specie di antico cruciverba, non so se si è resa l'idea.
Erano dei geni romani.
Sì, gli antichi
però
romani.
Però io preferivo il Colosseo. Leoni,
più divertente.
Sì, sì, l'enigmistica.
Sì, così si poteva... Si divertivano così, un po' uccidevano le persone, un po' parlavano, un po'.
O le facevano combattere fra di loro, tipo sì, anche gladiatori
di mezze misure, così. Sì, sì.
Oppure tiravano cubi con queste scritte addosso alle persone.
Sì, 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 certo. Comunque il cruciverba, aspetta, il cruciverba a inventare le parole crociate sarebbe stato all'inizio del XX secolo Victor Orville in un carcere di Città del Capo.
Non sapeva che fare in carcere. Dai, io direi di dare i nostri contatti e salutarci qui per questa puntata. E potete ascoltare i nostri podcast su ondequadrepolito.it alla sezione podcast a lettera N, o scriverci a nonsolopoli@gmail.com, oppure consultare i social network su Facebook.
Sì, www.facebook.com/nonsolopoli. Idem per Twitter, che è twitter.com/nonsolopoli.
E allora salutiamo Matteo, che è stato qui con noi oggi. Marco,
tutti.
Salutiamo Antonia, salutiamo Francesco e salutiamo Marinella.
Giustamente.
Alla
che
prossima.
Si autosaluta.